Luce e pace, caro viaggiatore. Bentornato nel magico mondo di Awaken. Se la storia ti piace, puoi acquistare il libro del romanzo su Amazon in versione cartacea e Kindle. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Presto Enville e Sarita si ritrovarono sulla tangenziale, in groppa allo scooterino dirette verso Campofiorito, dove le attendevano Giovanni e Nick. Rudy e Nazar li avrebbero raggiunti con un passaggio runico e l'uomo si sarebbe reso invisibile. Non potevano sapere cosa stesse tramando Banjook con precisione. Inoltre non avevano idea se Enville avrebbe potuto aprire altri squarci per errore cantando, perciò avrebbero fatto meglio a restare insieme. In realtà, il Crucian aveva proposto anche alle ragazze di utilizzare quell'apertura energetica, ma la donna non aveva voluto saperne. Sembrava ancora parecchio diffidente verso le diavolerie del pelato in blu. Inoltre, aveva affermato, amava sfrecciare sul suo pupo e le serviva un po' di quell'aria frizzante della sera per risvegliarsi dal torpore della birra. Quest'ultima era suonata all'uomo come scusa. Sarita pareva essere quasi ogni giorno più alticcia che viva e cavarsela comunque benissimo, ma Nazar non aveva insistito e si era limitato a raccomandarsi con entrambe di coprirsi per bene. La donna aveva riso, aveva detto sì, paparino, facendolo sorridere, e poi aveva trascinato Amber fuori. Nazar aveva sperato di vedere un sorriso anche sulla faccia dell'Arit, ma non era successo. Non che lo sorprendesse più che tanto, dati gli ultimi accadimenti, eppure la sporcizia nell'aura della ragazza raccontava anche qualche altra storia. Probabilmente gli sfuggiva qualcosa. Forse lei non gli stava confidando proprio tutto. Dati i suoi cambiamenti in assenza del Crucian, Nazar lo ritenne plausibile. Sarita aveva promesso ad Ascar di inserirlo nel contesto e farlo accomodare al loro tavolo, presentandolo come un suo vecchio amico. Ed il ragazzo decise di crederle, nonostante lei stesse bevendo da ore e le fosse sembrata parecchio su di giri. Non avrebbe saputo dire cosa stesse intercorrendo tra loro da qualche tempo, ma sentiva che lei era sincera e che in qualche modo entrambi si stavano affezionando l'un l'altro. Da quando aveva scoperto il passato della donna, Rudy si era ritrovato a scoprirla spesso mentre passeggiava tra i propri pensieri. La cercava con lo sguardo, senza rendersene conto. La sua presenza gli riscaldava l'animo e la sua voce, così squillante e nel contempo roca e profonda, gli pareva un balsamo per i propri nervi. Singolare un effetto del genere, nonostante lei fosse soltanto un'umana. Non seppe dirsi se l'effetto che Sarita gli causava fosse per via dei sentimenti provati da Ascar o dai propri. Si augurò che fosse la prima. Se lo augurò, soprattutto per tutte le volte in cui si era immaginato una vita impossibile assieme a lei e tutte le volte in cui avrebbe voluto baciarla e si era scoperto in corpo quel tipo di voglia che non provava da davvero troppo tempo. L'ultima volta in cui aveva sperimentato sentimenti tanto profondi, tanto umani, era stato nella forma di Anisa ed ancora prima nella sua forma mortale. Per Ramon. Sentì una folgore di dolore divampargli dentro. Non gli piacque ripensare a lei. Era da Coral Marittimo che non ci pensava più. Qualsiasi cosa gli stesse accadendo stava scoprendogli ogni nervo. Non avrebbe saputo stabilire se Nazar se ne stesse rendendo conto, ma Rudy avrebbe dovuto riprendere le redini di Ascar prima di ritrovarsi coinvolto in qualcosa di assai poco conveniente. Con Sarita, magari, tra le lenzuola, perché no? Non poteva assolutamente permettersi una cotta di ritrovarsi coinvolto in frivoli sentimenti di quel tipo e basta. No, non poteva permetterselo, non più. Rudy gettò uno sguardo a Zaccaria, che lo stava contemplando con due occhioni giganteschi e ricolmi di amore. Abbozzò un sorriso. E poi il suo amore era già tutto riservato per quel cagnolone. E beh, per Regina di Cuori. Dio, le mancava come non mai la sua chitarra. Nazar parve intercettare quei pensieri e aspettò con pazienza che l'energia dell'amico si quietasse, fissando la mano in tasca e con la fronte infossata. Sapeva che prima o poi quel tipo di impulsi fisici e mentali rudi sarebbero tornati, lo aveva previsto. Il nuovo potere di magico, il nuovo modo di essere del ragazzo lo avevano reso inevitabile. Ed il Crusian si domandò quanto lui ci avrebbe messo ancora a comprendere quella cosa. Non poteva mancare poi molto. Si stava facendo tardi. Ormai erano le 21 passate, ma non c'era fretta di aprire il passaggio ed andare. L'esibizione di Enville era prevista da lì ad un'ora circa. Sarebbero potuti arrivare in un attimo, quindi l'uomo non affrettò le cose e lasciò che Ascar continuasse a starsene tranquillo sul divano ad accarezzare il cane. In realtà era da qualche ora che una brutta sensazione aveva preso a tormentare lo stomaco del Crusian. Era un tipo di percezione a lui per lo più estranea, essendo una manifestazione molto fisica, e non gli piacque. Anzi, gli diede ancora più cose a cui pensare. Scrutò il volto pallido dell'amico, domandandosi perché Rudy stesse perdendo energie tanto in fretta e come, e ancora perché il Reiki parisse non servire a nulla. Poi gli venne un'idea.
Non riesci ancora a palesare lo spogliatoio.
Esternò Nazar continuando a fissarlo. Incrociò le braccia. Rudy si tolse di dosso il cane, che nel frattempo gli aveva leccato l'intera faccia, ridacchiando. No, rispose poi in tono amareggiato. Zaccaria si accucciò i suoi piedi, incollandogli il muso all'anfibio. Nazar si spostò di fronte allo sgabuzzino, percependo l'ostinata presenza dei tulipani dietro l'uscio, nonostante la porta sprangata. Non c'era stato modo di liberarsi di loro, nonostante avessero provato in ogni maniera ad estirparli. Lo aveva stupito scoprire di non poterli far svanire nemmeno con i propri poteri di Crusian completo, e Nazar aveva chiesto qualche delucidazione ad Amber in una delle loro comunicazioni a distanza. Sorprendentemente, neanche la Suprema pareva avere idea di cosa stesse accadendo, limitandosi ad invitarli a stare in guardia, considerando degli accadimenti di cui avrebbe parlato loro più avanti. In ogni caso, aveva confermato la sua teoria. Erano fiori emanati dall'energia Arit. Il Crusian prese fiato e tese un braccio. La porta dello sgabuzzino si illuminò, sfolgorando di energia blu. Avrebbe verificato fin dove poteva spingersi. Nazar gettò uno sguardo al ragazzo.
Rudy, da me.
Ascar aggrottò la fronte, mentre l'energia emanata dalla porta gli raggricciava la pelle. Per un attimo il suo pallore sembrò aumentare. Staccò la schiena dal divano e si sollevò fulmineamente, obbedendo all'istante.
Che stai combinando?
La porta vibrò ed incominciò a scricchiolare. L'uomo la indicò con un gesto brusco del capo.
Le rune.
Cosa?
Invoca le
Non credo di riuscire. Spazientito, Nazar lo arraffò per un braccio e se lo trascinò accanto. Continuò a tenerlo e la sua energia confluì in quella del ragazzo. Stupito, Rudy guardò il proprio cerchio magico Arit aprirsi sotto i piedi.
Ma come hai le rune?
Ripeté Nazar, stringendo i denti per lo sforzo. Gli affondò involontariamente le dita nel braccio, facendogli male. La pressione dell'energia, che ormai stava abbagliando l'intero casale, li spinse indietro. Le luci della struttura si spensero, ed i due si ritrovarono al buio, bruscamente sferzato da quel chiarore. Alla fine, il ragazzo obbedì. 10 rune si palesarono sui suoi avambracci, facendogli sgranare gli occhi. Le fissò issarsi dalla pelle e confluire nelle braccia che il Crusian teneva sollevate assieme. L'energia di magico gli si agitò attorno, illuminandogli lo sguardo stupito. Era almeno un mese che non riusciva ad invocarle. Cosa stava facendo quel folle di Nazar? Quando le rune si bersagliarono sull'uscio, conficcandosi nel legno con un rumore sordo e venendo assorbite dalla porta, Askar comprese. Le rune brillarono con forza, accapponandogli la schiena in un brivido.
Sei pazzo! Silenzio!
Un rivolo di sangue scivolò flessuosamente dalle labbra di Nazar, gocciolandogli sulla giacca e macchiando il tessuto.
Solo io posso generare la porta del passaggio!
Insistette Rudy, provando a ritrarre le rune.
Sono le regole! Ti ucciderai! E infatti, non sei forse tu a farlo?
Uno strattone energetico provò a spingere ancora più indietro Nazar, ma resistette. Infossò le spalle e spinse, con le mani aperte a fare pressione su quella luce che provava a scalzarlo via. Askar fissò le linee dorate e argentee che gli affluivano dagli avambracci collegate alle rune. Prova di nuovo a richiamarle, scuotendo indietro le braccia, stringendo i pugni, ma non vollero saperne. Allarmato, guardò il sangue continuare a scorrere dalla bocca di Nazar, scivolando fino al pavimento. Delle venature nerastre si aprirono attorno agli occhi del Krusian, mandando il cuore di Rudy al galoppo. Un vento anomalo si sollevò dalla porta e l'investì, mandando in aria ogni singolo oggetto della stanza con un gran fracasso. Askar strillò e si schermò il volto con un braccio. Nazar non si mosse e scoprì i denti per lo sforzo. I vetri della finestra nido d'ape cominciarono a creparsi, scricchiolando chiassosamente.
Nazar non è la stessa cosa, stai infrangendo una legge energetica! Ti ammazzerai, per l'amore di Yanida, smettila!
Urlò Rudy, per farsi sentire in quel fragore assordante, aggrappandogli un braccio. Il Krusian se lo scrollò di dosso con rabbia. Un verso fin troppo umano gli sfuggì dal labbra.
Silenzio, Rudy di Robi!
Tuonò, agghiacciandolo. Il ragazzo si fece indietro, boccheggiando, retrocedendo verso Zack, che abbaiava all'impazzata già da parecchio, appiattito su una parete. Un mulinello di oggetti roteò attorno a loro. Le tazze volarono via, scaraventandosi sulle pareti, schizzando cocci tutt'attorno. I mattoncini del caminetto cedettero e vennero strappati via dalla corrente, volteggiando pericolosamente nel vuoto. Nazar, nonostante lo sforzo già in atto, generò una schermatura su Askar e Zaccaria, senza preoccuparsi della propria incolumità, seppure il casale stesse cadendo a pezzi. Proprio quando Rudy fu convinto di vedere il Krusian esplodere, una forte conflagrazione energetica confluì sulla porta sprangata, generando una sequela di cerchi di luce che gli ferirono la vista. Il rumore fu fragoroso. Askar sentì le orecchie fischiare e per un momento non vide più niente. Poi la corrente si ritirò. Gli oggetti magni si ricaddero rumorosamente sulle mattonelle infrante. La luce si ritirò nella porta, illuminando le rune. La schermatura del Krusian svanì e l'uomo ricadde su un ginocchio con un lamento. Le maniche della giacca erano completamente lacerate, scoprendogli le braccia annerite e fumanti. Ansimava come un mantice, emettendo un verso rauco. Rudy gli corse incontro mentre le luci tornavano con fatica, ronzando. Gli si accostò ginocchioni, aggrappandogli la spalla con rabbia.
Che cazzo avevi in mente?
Urlò fuori di sé. Poi il fiato gli si spense in gola. Guardò le ferite di Nazar rigenerarsi in pochi istanti, con un misto di sollievo ed incredulità. Gli mollò la spalla in un gesto istintivo. Ed in tutta onestà un po' spaventato, guardando i vestiti dell'amico ricomporsi addosso alla pelle bianca del Krusian. Zaccaria galoppò incontro all'uomo e gli affondò la testa nel petto. La runa baluginava all'impazzata. Uggiolò. Nazar lo accarezzò.
Va tutto bene.
Mormorò per tranquillizzarlo. Askar schiuse le labbra e lo fissò con gli occhi chiari ancora sgranati. Il Krusian ricambiò lo sguardo e sorrise con fare rassicurante.
Stai... Tu stai bene?
Balbettò Rudy.
Stai... bene, ma... come... com'è possibile?
Gli cinse di nuovo le spalle e lo ascoltò ridere.
Ti stupisce tanto.
E il Crucian si rimise dritto, senza alcuna difficoltà, mentre il ragazzo si risollevava a fatica, completamente inzaccherato. Era sconvolto e non riusciva a riprendere fiato. Il sudore gli colava sopra il viso, disegnando linee chiare sulla pelle sporca.
Nazar, avresti dovuto essere morto,
bisbigliò. Lo guardò mentre ricomponeva le macerie del casale. Ogni oggetto tornò intatto. Miriadi di piccoli frammenti si ricongiunsero tra loro, tintinnando, sfrigolando, e tutto galleggiò al proprio posto, come se non fosse successo un bel niente. I vetri della finestra si risanarono in pochi istanti. Il caminetto tornò intatto, i mattoncini si riassemblarono, rumoreggiando. Zaccaria scodinzolò, poi si scrollò di dosso la polvere.
Ma non lo sono.
Rudy strinse i pugni con rabbia. Lasciò che l'amico gli sfiorasse un braccio per curarlo e ripulirlo dal lerciume. Poi non riuscì più a trattenersi ed esternò.
Non devi spingerti a certi azzardi soltanto perché ora sei... Parole, parole, parole.
Nazar sospirò e il ragazzo si zittì.
Rudy, guarda davanti a te piuttosto.
Indicò la porta del passaggio. Rudy deglutì e fissò l'uscio con incredulità, la fronte ancora contratta dalla rabbia, dallo spavento. Zaccaria corse alla porta e la sospinse con il muso, sempre scodinzolando. Di nuovo, Rudy venne preso da quel senso di estraneità verso l'amico. Dio, Chio, che cosa era diventato? Di cos'altro era capace adesso? Nessuno avrebbe mai potuto palesare lo spogliatoio al posto di Rudy. Infrangere una legge energetica di quella portata, impartita dalle entità superiori, era di norma un reato da pagare con la vita, a prescindere da quale essere la trasgredisse. Era dunque quella la vera essenza di un Crucian completo. Sventare una morte inevitabile. Piegare le leggi energetiche a proprio piacimento. Quando lo suono delle corde di Regina risuonò dall'interno della stanza, ogni interrogativo decadde ed Askar sentì il fiato strozzargli in gola. Entrò nello spogliatoio e la ritrovò sul suo gancio alla parete. Le corde dello strumento vibrarono di gioia, rifulgendo di luce ambrata. Rudy la sganciò, se la strinse al petto e, sorpreso, sentì una lacrima solcargli la guancia. Le era mancata come l'aria, troppo, e non sapeva perché. Solo qualche momento dopo si accorse che i tulipani blu erano rimasti dentro la camera, in corrispondenza dei punti in cui si erano originariamente generati nello scapuzzino. Si girò a fissarli, sfocianti dal soffitto, da ogni millimetro del pavimento. Brillavano di luce propria. Il loro aroma si mescolava a quello abituale della camera ed il loro blu acceso spiccava tra le quattro pareti gialle. Rudy sedette sul letto e strinse la chitarra a sé. Zaccaria gli fu subito accanto, acquattandosi sul materasso. Nazar entrò e, vedendolo stringere con quel trasporto Regina, percepì il cuore fargli male dentro il petto. Sì, Askar somigliava molto al vero Rudy. Era da molto che una trasformazione non lasciava sfociare tanto chiaramente l'espressione che il ragazzo aveva assunto in quel momento. Gli sguardi dei due si incontrarono e il rancore pareva sparito. I lineamenti del ragazzo erano solcati dalla commozione. Sillabò in un tono struggente.
Grazie.
Nazar non rispose, sorrise. Lo ascoltò suonare, fermo al centro della stanza, mani in tasca. Guardò ogni particella di negatività abbandonarlo, lasciarlo in pace per un po', mentre la sua pelle riprendeva almeno parzialmente colore. Come quando Rudy era stato in vita, Regina di Cuori pareva essere l'unica cura a funzionare, anche se di poco, troppo di poco. Qualche altro tulipano spuntò attorno a loro, ma non se ne accorsero. Entrambi erano troppo presi dalla musica, dalla magia che plasmava la realtà. La voce del ragazzo infrangeva il vuoto.
Le tue ali, sai, sono fulmini correnti.
In quel momento parve poter essere di nuovo invincibile, parve rifiorire del tutto. Nazar sentì il cuore scaldarsi e un forte sollievo lo pervase. Pensò che Rudy stesse finalmente bene, pensò che aprire lo spogliatoio per riportarlo da Regina avesse funzionato. Pensò di poter riprendere a respirare per un po'. Perfino un Crusian poteva ingannarsi a volte, specialmente un Crusian che sapesse amare a quel modo.
Canti Gregore, buio e storie macadute, perdute. I tuoi occhi sei solo frammenti di stelle.
C'erano svariate persone ad esibirsi prima che toccasse a lei, eppure Envy l'avrebbe preferito quasi farlo per primo e togliersi l'impiccio. L'agitazione la stava stritolando. Avrebbe dovuto cantare qualche stupida cover. Le sue canzoni non si adattavano ad un locale del genere ed era un'ottima occasione per farsi conoscere un po', per incassare due soldi. Inoltre, non dovendo ancora rivelare al pubblico la propria intimità con dei testi suoi, avrebbe dovuto sentirsi tranquilla invece. L'ansia da prestazione si faceva comunque sentire. Ah, era davvero un idiota. Quante volte aveva cantato in un karaoke senza mai farsi neanche uno straccio di problema? Quello era solo un karaoke più grande, no? Con degli strumenti musicali dal vivo e con Giovanni e la rinomata Sarita Border a farle da accompagnamento, certo. Ma comunque il concetto era lo stesso, che diamine! E conosceva ogni singola cover a memoria. Che diavolo aveva da stare in ansia? Eppure, la brutta sensazione che già l'aveva scovata quella mattina ed accompagnata fino a quel momento, non voleva proprio saperne di abbandonarla. Non aveva ancora rivisto Nick, tra l'altro, e soltanto percepire la voce del ragazzo che cantava di già dall'esterno del locale la paralizzò. Aspettò che l'amica fumasse chiacchierando con un paio delle persone che invadevano l'esterno del pub, adocchiando l'albero scheletrico al margine del marciapiede, che prendeva a testate una vecchietta vestita di tutto punto, rubandole il cappello. Il povero alberello era tutto inclinato a sinistra, ancora un metro ed avrebbe sfiorato il terreno.
«Potevi avvisarmi, dico io!»
borbottò la vecchina, mentre il marito le recuperava il copricapo vellutato a fiorellini, liberandolo dai ramoscelli. Le risistemò il cappello in testa con una calma quasi sorniona e sorrise nonostante l'ammonimento, prendendola sotto braccio e continuando a camminare con lei, sparando lungo il marciapiede buio. A vederlo così, sembrava abituato. Nicolas intanto continuò a cantare. Il brano cambiò, spedendo un secondo brivido fino alla nuca di Anvil. Si irrigidì di più, agitandosi sul posto. Sarita si scattò delle foto con un paio di persone, firmò una t-shirt con un pennarello indelebile alquanto puzzolente, poggiandosi direttamente sulla schiena di un tizio super sorridente. Anvil pensò che quel tale non avrebbe mai più messo a lavare quella povera maglietta, mentre un ragazzo di passaggio sbatteva il capo sull'alberello inclinato, bofonchiando:
«Meno male che avevo il casco!»
La ragazza scosse la testa, occhieggiandolo trotterellare via verso il proprio motorino. Ma perché nessuno faceva caso a quell'albero? Quella scena si era ripetuta almeno 15 volte da quando erano lì. La gente era troppo distratta. Il fan che indossava l'inquietante maglietta, con la faccia dell'amica stampata sul davanti, ballonzolò via, mentre la donna gettava la black in terra, spegnendola sotto al tacco dello stivale borchiato. La voce di Nick si fece più decisa e lo sciamare degli applausi fece rabbrividire Anvil di nuovo. Intuì che fosse il momento di entrare e non ci riuscì. Se Sarita non l'avesse spinta avanti, sospingendo la porta, probabilmente sarebbe rimasta all'impalata per l'eternità, occhio e croce, a guardare i passanti che prendevano a capocciate l'albero. Le due penetrarono nel pub Bang Up ed Enville sentì la pelle formicolare per il contrasto di temperatura. Si sfilò il chiodo, svelando il vestito nero di cotone al ginocchio che aveva indossato in tutta fretta. Uno dei lacci dei suoi intramontabili anfibi Palladium era slacciato e parve non accorgersene nemmeno. L'intero rumoreggiare del locale, il chiacchiericcio tanto ostinato, nonostante la musica che faceva vibrare le pareti, le giunse molto vagamente. La piccola folla di persone radunate sotto al palco, le luci psichedeliche del locale semibuio, il bancone in fondo alla stanza, già gremito di persone in abiti da metallari e completamente attorniato da bevitori in attesa della loro pinta. Perfino il ragazzo che le timbrava la mano dopo aver controllato il tesserino le parve lontano chilometri, nonostante la confusione attorno a lei fosse insopportabile ed il pub affollatissimo. Ogni singolo tavolo rotondo nel piccolo spazio di fronte al bancone era già intasato dalle persone. E qualcuno si era accontentato di starsene in piedi, accanto alle finestre accostate o seduto sui braccioli del vecchio divano consunto accostato ad angolo, già traboccante di gente. Eppure, tutto ciò che riusciva ad esistere davvero per lei era soltanto Nicholas e quello sguardo verde, infiammato di passione. Lo guardò dimenarsi sulla spigolosa Flying V verde acido, tra le note di quella cover dei Foo Fighters, inebetita, mentre Sarita le spariva alle spalle per andare a comprare le prime due birre che avrebbero lanciato la serata. Non riuscì a riaversi nemmeno quando venne spintonata da un paio di ragazzi in fermento che scuotevano le teste, facendo saettare le lunghe chiome. Sgomitò tra la ressa e si fece avanti, ignorando la frotta di energie e sensazioni travolgenti che le si affollavano addosso. Quando fu ad un centimetro dal piccolo palco, Nick le parve fin troppo bello, molto più di quanto avrebbe dovuto, e per un istante non le riuscì di credere che fosse il proprio ragazzo, lo stesso che la faceva impazzire tra le lenzuola e che condivideva la quotidianità con lei. La catenina che portava al collo baluginò tra le luci intermittenti sparate dalla sfera specchiata sul soffitto, sversandogli lo sguardo acceso e dipingendo colori brillanti sui suoi vestiti neri. E ricominciò a cantare, e l'intero corpo di Enville fu strattonato da quell'energia. Un impeto di eccitazione la investì come un fiume e si costrinse a ricacciarla indietro. Come sempre accadeva quando Nick cantava, la musica parve farsi liquida attorno a loro, inondando ogni singolo metro cubo di quel pub, fuoriuscendo un po' distorta dal microfono. Sarita, che le sbucò alle spalle, la fece visibilmente trasalire e si voltò, riuscendo finalmente a staccare gli occhi da Nicholas. La donna teneva in mano un paio di boccali di plastica trasbordanti di birra e stava sorridendo vistosamente, con le belle labbra ravvivate dal rossetto. Le luci della sfera le infiammarono i capelli rossi e risaltarono i tatuaggi sulle braccia nude, aggredite dalla miriade di bracciali in cuoio. L'abito di pelle attillato, che le metteva in risalto il seno, era impossibile da ignorare, ed Emil provò una punta di invidia per tanta avvenenza. «Cazzo, Nighty, il tuo uomo è una bomba!» strillò la donna per farsi sentire in quella baraonda. Ne riuscì alla grande. Quella voce pareva poter sovrastare un uragano. Enville sentì le guance riscaldarsi ed ammise con se stessa di sentirsi geloso, vedendo tutte le persone che stavano andando in visibilio per il suo Nick, soprattutto occhieggiando un paio di ragazze con gli accessori borchiati e i culi perfetti che ondeggiavano là davanti. Il pensiero di Nicholas, che non le dava nemmeno un bacio micragnoso alla fermata dell'autobus, peggiorò la sensazione. Ed Envy fissò avidamente le birre che l'amica aveva in mano. Percepì che Nazar non era ancora arrivato e pensò di approfittarne. Sarita si mosse senza rovesciare nemmeno un goccio della chiara a doppio malto, schivando fluidamente le persone, fissandola. Poi sorrise in un fare sornione. «Conosco quello sguardo!» esclamò. In tutta risposta, Larit girò i tacchi e le fece cenno di seguirlo nella balconata esterna, rimettendosi addosso il chiodo. Spinse il maniglione antipanico della porta ed uscì. La donna le fu subito dietro. Trovarono Giovanni che fumava un drummino, appoggiato alla balconata ed affiancato ad uno dei tanti tavoli stracolmi di gente. Lo guardarono ridere ed Anvil trovò che era davvero un bell'uomo sotto quella luce. Era convinta che non fosse soltanto per l'insolito accenno di barba scura che gli incorniciava il mento. Era la sua espressione, più di ogni cosa. Non era facile scoprirgli in volto un sorriso così sereno, soprattutto quando si girò vedendo arrivare la cugina. Ad Anvil parve a quel punto che il sorriso si allargasse ancora ed assumesse la sfumatura più dolce ed affettuosa. Lo percepì, in realtà. Guardò Giovanni stringersi una non proprio entusiasta salita al petto dopo averla acchiappata per la testa, premendosela sulla camicia scura di lino. Era un po' più alto di lei e se ne approfittava sempre. La donna si liberò con uno strattone e gli regalò una sequela di parolacce facendole scuotere il capo. Larit non aveva idea del perché l'amica fosse sempre così scorbutica con Giovi. Insomma, si capiva lontano un miglio che lui avrebbe ucciso per quanto le voleva bene. Quando Anvil ne incontrò lo sguardo, Giovanni le sorrise e si frugò in tasca cercando l'accendino per riaccendere la sigaretta, che così a occhio doveva essersi già spenta circa 17 volte. Il forte odore del tabacco scivolò fino a lei, confondendosi nel brusio generale e mescolandosi all'aroma di erba che arieggiava nel balcone.
«Sei ancora tesa?»
si informò l'uomo, dopo aver occhieggiato Sarita a sistemarsi nei tavoli in fondo alla terrazza, accanto al biliardino. Anvil si strinse al collo la sciarpa d'anello e scosse il capo. L'uomo ridacchiò.
A me pare di sì, però.
Certo che aveva buon occhio. Va bene, sono fottutamente terrorizzata. Confessò alla fine la ragazza, facendolo scoppiare a ridere. Soprattutto pensando che prima dovrà esibirsi Sarita assieme a te. La gente, sentendomi cantare dopo di lei, penserà che sono una tizia presa a caso per strada che non ha mai visto un palco in vita sua. Ed in effetti le cose stavano più o meno a quel modo. Giovanni le allungò il drummino.
Vuoi? È corretta. Magari ti rilassi.
Anvil sogghignò e scosse il capo. Lui ritrasse la mano.
Ad ogni modo, Ev, non dire assurdità. Hai una bella voce. Sei brava. Andrai alla grande.
Naidi! La birra si riscalda!
Esclamò di punto in bianco Sarita con un accento vagamente isterico, sbracciandosi, ed i due si voltarono a guardarla. Giovanni schioccò la lingua, riportandosi il drum alle labbra.
Sempre la solita. Ti prego, non ubriacatevi anche stavolta.
Si lasciò sfuggire poi in tono apprensivo, evitando ogni contatto visivo. La lasciò con un palmo di naso, ed Anvil fu quasi tentata di rispondere «Perché? Nick ti ha chiesto di farmi la guardia?» Ma lasciò stare. Lo salutò, molto cordialmente, e trotterellò al tavolo dell'amica, facendo a slalom tra la gente e sversando i fumi densi che galleggiavano nell'aria. Era simile a camminare in un sogno. Pace e luce, caro viaggiatore. Ti ringrazio per aver ascoltato l'episodio. Questa avventura prosegue ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Ti attendo sempre qui. Conservo il tuo biglietto speciale. A presto!